Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo di fronte questa domenica, ventesima del tempo ordinario, una pagina di Vangelo piuttosto strana, alla quale ci avvicineremo subito per poter capire meglio quello che la pagina del Santo Vangelo ci dice, ma soprattutto per poter portare a casa un insegnamento valido per la nostra vita di fede. Dico, come mi capita spesso, due cose previe, sono quelle cose che dico marginalmente al Vangelo per non dimenticarle, perché mi sembra, ecco, opportuno qualche volta cogliere la palla al balzo quando l'occasione è opportuna. Troviamo nel Vangelo una cosa strana, no? Dice la donna cananea a Gesù, in questo loro incontro strano del quale parleremo subito: anche i cagnolini mangiano quello che cade dal tavolo dei loro padroni. Questa è la normalità delle cose, dovrebbe essere così sempre. In una società invece come la nostra, dove la dignità della persona è atterrata, allora pensate all'aborto, pensate ai tanti immigrati, a tante persone che soprattutto adesso con la crisi stanno proprio ai margini della società, mangiano quando possono mangiare, quello che possono mangiare, e invece il culto, lo chiamerei così, dell'animale che viene tenuto nelle case con quel riguardo che è proprio della persona umana. Stiamo facendo confusione, dobbiamo stare attenti in questo. La nostra religione non è una religione che predica il disprezzo degli animali, ma neanche la confusione tra gli animali e le persone. Mi è capitato, se non sbaglio in occasione dei santi, di tornare su questo argomento anche per quanto riguarda i nomi degli animali. Ma non si può mettere al cane, al gatto il nome di un santo. Questo è fuori dalla tradizione cristiana. Se pensate soltanto che in occasione del battesimo viene richiesto ai genitori che il nome del bambino sia un nome del nuovo battezzato sia un nome che viene dalla tradizione cristiana. Dunque attenti a questo, al modo nel quale noi ci relazioniamo con gli animali, che dobbiamo trattare bene, che hanno una loro dignità, ma che non sono persone umane. Mi diceva una signora, vi faccio sorridere così anche passa meglio il discorso, il valore. Mi diceva una signora: a mio cane manca solo la parola. Signora, ho detto, meno male che manca la parola, perché la prima cosa che avrebbe detto è: ma guarda questa mia padrona, quanto è poco furba. Cioè, dobbiamo essere attenti anche a questo. Ci sono situazioni, magari nascoste, non molto evidenti, di povertà anche in mezzo a noi, dove a qualche bambino, a qualche anziano manca il necessario, che invece non risparmiamo per gli animali. Vangelo, questa donna cananea dice che agli animali andrebbe quello che avanza al padrone, e se lo mangia il padrone non vedo perché non lo possa mangiare anche un animale. Seconda annotazione che faccio, e alla quale mi aggancerò per la spiegazione del Vangelo, è questa: un Vangelo strano che ci mostra un Gesù duro. A noi piace più quel Gesù, come lo chiamo io, delle immaginette, no? Quello con l'aureola, con le nuvolette, col vestito tutto in ordine, un po' sdolcinato, perché tanto quello non ci fa sicuramente male, quello non ci dice cose che ci possono disturbare. Ma questa pagina di Vangelo ci presenta un po' Gesù forte, ce ne sono anche altre, però questa pagina ce lo mostra molto forte con questa donna. Prima di tutto, questa donna gli parla e lui non risponde. Questo non è molto cortese, no? Se uno ti parla, minimo che gli risponda. Secondo, quando questa insiste, Gesù la tratta da cane. No, dice: non posso togliere il pane ai figli per darlo a un cane, a un cagnolino. E terza cosa, questa severità di Gesù, che parla di una situazione personale ma che esclude quella donna. Io non sono venuto se non per le pecore perdute del popolo di Israele. Perché Gesù si comporta così? Questa seconda notazione, ecco, mi serve per aiutare la comprensione. La comprensione di questa pagina del Vangelo che è un po' una svolta rispetto a quello che fino allora, dall'Antico Testamento in poi, si era sentito nella logica del popolo di Israele. E dunque, se adesso voi mi seguite con attenzione, vedete come alla fine noi capiremo questo atteggiamento di Gesù. Capiremo perché Gesù si è comportato così. Anzitutto, io partirei proprio da quest'ultima parola che Gesù dice: io non sono venuto se non per le pecore perdute della casa di Israele. Che cosa vuol dire? Io sono venuto per gli ebrei, non sono venuto per gli altri. E noi ci diciamo: ma com'è che Gesù dice questa cosa? Perché fino allora era stato così. Adesso io non posso allungarmi, evidentemente, però è ovvio che se noi prendiamo l'Antico Testamento, è evidente per tutti, abbiamo imparato queste cose già dal Catechismo, Dio si è creato un popolo in Israele. Si è creato questo popolo, ha condotto questo popolo, ha curato questo popolo, ed è lì che noi troviamo i titoli di Dio, no? I titoli che la Bibbia e i profeti danno a Dio. Dio è padre del suo popolo, Dio è madre del suo popolo, Dio è pastore del suo popolo, Dio è agricoltore del suo popolo. E il popolo di volta in volta diventa un gregge, un campo, un figlio, una figlia, di modo che c'è un rapporto strettissimo di Dio con questo popolo che si è creato e che conduce lungo la storia. Ma c'è anche un rapporto fortissimo di questo popolo con Dio, di questo popolo che sa di essere caratterizzato da questa chiamata, di avere un compito particolare che è quello del monoteismo. La difficoltà di Israele è stata questa: i popoli intorno, pensate all'Egitto, pensate a Babilonia, pensate a Mesopotamia, pensate la Decapoli allora, tutte queste città fondate dai Romani. Israele era circondato da popoli politeisti, popoli ricchi, popoli forti, popoli che anche in guerra sapevano il fatto loro, e invece lui no. Prima era un popolo nomade, poi Dio ha dato una terra e Dio ha voluto caratterizzare la storia di questo popolo con la sua presenza. Voi ricordate sicuramente, ci sono state delle battaglie dove Dio ha chiesto che il numero dei soldati di Israele venisse diminuito. Chi l'avrebbe fatto? Tu vai in guerra, più soldati hai, più probabilità hai di vincere. Dio ha chiesto che venissero dimezzati i soldati per mostrare la sua potenza alla guida del popolo, e perché il popolo sapesse che queste vittorie venivano non dalla bravura del popolo stesso, ma da Dio. Un popolo che non aveva armi, che non aveva carri, che non aveva cavalieri, che non aveva cavalli e che sterminava popoli fortissimi. Allora, questo è il rapporto di Dio col suo popolo, un popolo che Dio ha anche punito. Quando il popolo si è dato all'idolatria, pensate il vitello d'oro, quando Mosè stava sul monte, gli ebrei hanno pensato, siccome questa permanenza sul monte Horeb si prolungava molto, 40 giorni, cosa hanno fatto? Si sono fatti un vitello d'oro, come in Egitto, e hanno cominciato a far festa in onore di questo nuovo idolo. E Dio ha punito severamente questa idolatria. Una volta sicuramente con la schiavitù dell'Egitto, un'altra volta con la deportazione in Babilonia. Perché Dio è un Dio fedele. Dunque la salvezza fino a Gesù, questo è il punto, lo snodo che dovete tenere presente, la salvezza fino a Gesù era una questione etnica. Tu appartieni a quel popolo, in quel popolo ci sarà salvezza. Che cosa cambia in questo Vangelo? Qual è la prospettiva che viene data? È quella della fede. È quella della fede. Non sarà più l'appartenenza etnica a salvare, ma sarà la fede in Gesù. E infatti questa donna manifesta questa fede. Prima di tutto con la preghiera che fa Gesù. Non so se avete notato, questa donna pagana, cananea, quindi del paese di Canaan, prega Gesù con un titolo che è un titolo ebraico, un titolo che si dà al Messia. Dice a Gesù: tu sei il figlio di Davide, risaputo, pensate a tutto quello che cantiamo e che diciamo durante la novena di Natale, per esempio, no? Quando facciamo le profezie, quando cantiamo Regem Venturum, cantiamo proprio queste profezie dell'Antico Testamento, dove è annunciato che il Messia, Salvatore del popolo, verrà dalla discendenza di Davide. Dunque questa donna da sola arriva alle soglie della fede di Israele. Dice a Gesù: tu sei il figlio di Davide, aiutami, abbi pietà di me. Seconda cosa che fa questa donna: si prostra. Non è una cosa marginale, eh? Il verbo che il Vangelo, il verbo greco che il Vangelo usa, proskinesis, è un termine importante. È quello per esempio dei magi: prostratisi, lo adorarono. È un gesto di adorazione cultuale. Questa donna non solo dice a Gesù: tu sei il figlio di Davide, aiutami, io riconosco che tu sei il Messia, ma si mette in ginocchio. Anche qui sono intervenuto di recente anche a dire che durante la messa mettersi in ginocchio non è facoltativo. Quel gesto che noi facciamo, la consacrazione, è un gesto richiesto dalla liturgia, è un gesto di fede. È un gesto nel quale noi diciamo, noi crediamo che Gesù è presente in questo momento sull'altare. E questo gesto, il gesto che fa questa donna cananea, è un gesto di fede, ma che rimanda al culto. E il culto, voi sapete, era per gli ebrei soltanto al Tempio di Gerusalemme. E infine la ratifica di questa fede che Gesù fa. Gesù dice a questa donna: donna, la tua fede è grande. Non c'è nel Vangelo un'altra volta nella quale Gesù dica una parola del genere a una donna del popolo di Israele. Gesù ha questa parola di lode e ce l'ha per una pagana. La fede è quello che adesso connota il nuovo popolo di Dio. Anche per noi è così, noi non veniamo da stirpe ebraica, noi veniamo da popoli pagani e noi siamo stati chiamati alla fede proprio in questa chiamata che Gesù ha fatto. Dal rifiuto di Israele Dio allarga la sua chiamata di salvezza a tutti i popoli. Secondo passo che noi dobbiamo fare è questa storia del diavolo. Questa donna fa una preghiera di intercessione, non chiede per sé, chiede per sua figlia, e non chiede per la figlia guarigione fisica o altre cose, chiede per questa bambina, per questa ragazza, chiede la liberazione dal male, dall'influsso del maligno che tiene questa bambina legata. Noi, con la storia che la nostra fede deve essere più razionale possibile, molte volte cerchiamo di addomesticare la scrittura a quello che è il pensiero corrente. Anche qui, se non sbaglio, all'inizio della Quaresima ho avuto occasione di dirvi che noi non siamo cattolici affatto se neghiamo il diavolo e se neghiamo l'inferno. Perché la scrittura parla 800 e più volte del diavolo. E noi sappiamo che basta che una cosa sia detta una volta nella scrittura perché sia una cosa da ritenere come verità. Parla 400 volte direttamente del maligno e più di 400 volte ancora parla del maligno con termini che lo definiscono. Per esempio Gesù dice il principe di questo mondo, il padre della menzogna e cose di questo genere. Nella nostra fede noi non dobbiamo correre il rischio di gettare insieme all'acqua sporca anche il bambino. Questi insegnamenti vengono dalla parola di Dio e noi dobbiamo tenere presenti due cose. Primo, che il diavolo agisce nella nostra vita, che il diavolo c'è con la tentazione per rovinare il nostro cammino umano e cristiano. E secondo, Gesù è venuto per liberarci lo diciamo nel Padre nostro, lo dicono anche quelli che negano il diavolo, perché Gesù ci ha insegnato una preghiera nella quale questo è detto chiaramente: non lasciarci cadere se siamo nella tentazione e liberaci dal maligno. Vedete che Gesù ha dato un insegnamento coerente. Dobbiamo pensare che il diavolo c'è, che il diavolo agisce e che l'unico rimedio del diavolo non sono i maghi e le fattucchiere, come per molti è quasi roba quotidiana, ma il rimedio è Gesù che libera, i suoi sacramenti, la sua grazia e la nostra preghiera. E terzo, e ci siamo adesso a capire meglio Gesù che dice questa frase che sembra offensiva. Immaginate se io dovessi dire, o voi doveste dire a una persona: lei è un cane. Dio mio, è molto, molto seria la cosa, è un'offesa molto grave. Ma noi dobbiamo ricordare che purtroppo gli ebrei usano questo termine per i pagani, perché il cane per gli ebrei è un animale immondo, mangia di tutto, mangia anche alcuni animali che sono immondi, per esempio alcuni tipi di uccelli, eccetera, eccetera, per cui il cane è un animale immondo. E quando loro vogliono indicare ancora una persona pagana, usano spesso questo termine. Guardate, non è molto lontano, soltanto 25, forse qualche anno in più, 25 anni fa, le prime volte che sono andato in Terra Santa, non era affatto difficile, quando si incontravano gli ebrei osservanti, essere sputati, noi sacerdoti che portavamo l'abito, che portiamo l'abito, essere sputati da loro come segno di detestazione per il fatto che non siamo ebrei. Adesso magari questo è un pochettino attenuato per tutto il lavoro che si sta facendo, però gli ebrei osservanti sono in questo molto rigidi. E Gesù si comporta esattamente come tutti gli ebrei, perché ha un fine. Dice questa parola perché questa parola gli serve. Stiamo spiegando la cosa più importante del Vangelo di oggi. Questa parola gli serve per cambiare la vita di questa donna. Dice a questa donna: tu sei pagana, tu sei un cane. E questa donna, guardate come reagisce, dice: sì, hai ragione, è vero, sono un cane, sono pagana, però anche i cani hanno diritto di avere delle briciole di misericordia, di grazia. Ed è proprio questo atteggiamento che commuove Gesù. Questo Gesù che non si è lasciato toccare dalla richiesta inopportuna, secondo me, degli apostoli. Avete sentito gli apostoli, no? Rispetto a questa donna, gli apostoli dicono: ma sì, fa la grazia, che questa sta seccando l'anima, viene dietro a noi gridando, fagli la grazia così sta zitta. Questo è l'atteggiamento che abbiamo noi sempre, quello che si chiama, tra virgolette, in senso colto, la diplomazia: non dire mai la verità in faccia alle persone, ma dire sempre qualcosa di raddolcito, di aggiustato. Questo non piace al Signore. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire la verità quando va detta. E Gesù ha detto: io sono la verità. Ha detto anche: la verità vi farà liberi. Il nostro mondo non è un mondo che facilita rapporti veri, perché noi non abbiamo il coraggio sempre di dire la verità. E guardate, non sto dicendo agli altri, ma non abbiamo il coraggio di dire la verità neanche in casa. Dirò tra qualche momento qualcosa per i genitori presenti. Abbiamo paura di dire la verità, di dirla chiaramente, di dirla come la verità merita di essere detta. Allora Gesù, tornando alla Cananea, parte da questa posizione. La Cananea dice: sì, io sono un cane, sono pagana, però per me anche ci deve essere grazia, ci deve essere misericordia. E Gesù in quel momento guarisce la figlia. E poi nella ratifica del miracolo Gesù dice: non sono stato io a guarirla, come avrebbe fatto qualsiasi prestigiatore o mago di turno, ma avete sentito la parola che dice, una parola molto forte: la tua fede è grande, avvenga come desideri. La tua fede comanda, la tua fede ottiene la grazia, la tua fede ti fa diventare da cane figlio. E questa è la situazione che noi dobbiamo imparare, perché questo è l'insegnamento del Vangelo di oggi. Non mascherarci, non camuffarci. Noi nella coscienza dei nostri peccati dobbiamo avere il coraggio di andare da Gesù, a dire sì, siamo peccatori, per questo abbiamo bisogno di te. Siamo gente che sbaglia, per questo abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te che hai detto: non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, non sono venuto per i sani ma per i malati. Tutte le volte che noi staremo chiusi nella torre della nostra supponenza, negando a noi stessi, a Dio, agli altri, la verità della nostra vita, taglieremo di netto la possibilità di essere salvati. Non so se vi è capitato di sentire, penso di sì, quello che il Papa va dicendo diverse volte, no? Facendo questa distinzione tra peccatori e corrotti. Il Papa dice: siamo tutti peccatori, il primo io. E ha ragione, siamo tutti peccatori. E il peccatore, dice il Papa, chi è? È quello che, riconoscendo di aver fatto peccati, va dal Signore e chiede perdono. Poi, dice il Papa, c'è un'altra categoria, i corrotti. Quelli Dio non li perdonerà mai, dice il Papa. Perché? Perché quelli sono quelli che si nascondono dietro i loro peccati, che coltivano i loro peccati, che sono certi e si beano dei loro peccati. Questi sono i corrotti. Questa donna cananea non era corrotta, noi non dobbiamo essere corrotti, dobbiamo arrivare alla verità, a quella verità che tante volte fa male, ma quella verità che noi dobbiamo dire davanti a Gesù. Perché questa verità permetterà, nella fede, che Gesù agisca nella nostra vita, che Gesù operi nella nostra personale vicenda spirituale. Concludo. Pensavo questi giorni: ma da quand'è che non viene un genitore, una mamma, un papà a chiedermi le stesse cose che la cananea ha chiesto a Gesù? Qualche volta vengono i genitori e mi chiedono: ma può parlare con mio figlio? Si può fare, sì sì, lo facciamo. Oppure può intervenire perché mio figlio o mia figlia trovino un posto di lavoro? Io dico: miracoli Don Chico non ne può fare, questi sono miracoli alla Padre Pio, trovare posti di lavoro oggi, questi non si possono fare più. Ma è da tantissimo che non vedo un papà e una mamma che mi dicono: Don Chico, preghi perché mio figlio è immerso fin qua nei peccati, è anni che non si confessa, non va più a messa, vive situazioni disordinate dal punto di vista affettivo, matrimoniale. Anni che non sento più queste cose. Ai genitori presenti io dico: questa donna pagana aveva nel cuore una chiarezza enorme, non è andata a chiedere a Gesù cose materiali per la figlia, ha chiesto la cosa più bella, la liberazione, la fede. E voi genitori dovete imparare che la cosa più grande per i vostri figli è questa, e che tutto procede dalla fede, dalla maturità di fede, come per voi, così per loro. Non c'è cosa più grande che voi possiate passare, trasmettere ai vostri figli, che è la fede. Voi non siete bravi genitori se il conto in banca è di quelli toghi, se la macchina è bella e la casa è grande, se li portate in giro per il mondo, non siete bravi per questo. Siete bravi se trasmettete valori, quelli che hanno cambiato la vostra vita. Vi ricordate la moltiplicazione dei pani qualche settimana fa? Moltiplicazione dei pani per gente che non ha capito cosa voleva Gesù, eh? Cercavano Gesù per riempirsi lo stomaco e Gesù ha detto: non voglio assecondare questa vostra richiesta, non diventerò vostro re. Oggi questo pane era il pane dei figli che non doveva essere gettato ai cani, ma che poi è diventato il pane dato ai figli che non sono più cani. Avete visto il passaggio che ci ha fatto fare la parola di Dio? Il passaggio che dobbiamo fare noi nella nostra vita. Perché noi corriamo rischio serio, parlo per me, di dirci cristiani, di andare a messa, di mettere sulla bottiglia della nostra vita una bellissima etichetta con scritto sopra cristiano praticante, ma di essere fondamentalmente atei. Perché l'ateismo è questo, l'ateismo può essere pratico o teorico. L'ateismo teorico è quello di chi dice ho pensato che Dio non esiste, e davanti a questa cosa qui non possiamo fare altro che rispettare. Poi c'è l'ateismo pratico, che è il nostro, cioè quello di chi vive come se Dio non ci fosse, e di quello che si ricorda che Dio esiste qualche volta al giorno se prega, e una volta alla settimana quando va a messa. Oggi questo miracolo del pane non dato più ai cani, ma dato ai figli, che non sono più cani, ci ricorda che noi dobbiamo vivere nella fede. Oggi chiediamo una sola grazia al Signore, non possiamo chiedere altro, se non che la nostra fede cresca e maturi. Sia lodato Gesù Cristo.